ambiente e del ricco patrimonio che presenta il nostro paese, perché domani e dopodomani, 12 e 13 ottobre, ci sono le giornate FAI d'autunno che compiono 8 anni e sono sempre più ricche di appuntamenti. 260 città in tutta Italia, appunto per questa iniziativa, che è anche una campagna di raccolta fondi per il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, intitolata Ricordati di salvare l'Italia. 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi, sono al centro, diciamo, delle possibilità di scoperta in queste 260 città che saranno interessate dalle giornate FAI d'autunno in questo weekend, sabato 12 e domenica 13. Il FAI ha una lunga storia, una storia complessa e articolata, e ne parliamo con Alberto Saibene, che ci ha raggiunto al telefono, che proprio al FAI ha dedicato un libro. Io lo saluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È uscito appunto questo bel libro, Il paese più bello del mondo, sottotitolo Il FAI è una sfida per un'Italia migliore, edito da UTET. Saibene, che ricostruzione avete fatto? Peraltro c'è anche una bella galleria fotografica, diciamo, in questo libro.
Sì, è il primo libro che il FAI dedica alla sua storia. Il FAI nasce nel 75, però per capire perché è nato il FAI ho in realtà esplorato cosa è successo dalla fine della seconda guerra mondiale al nostro paese. Quindi il libro racconta in fondo più di 70 anni, 75 anni di storia italiana per quanto riguarda il paesaggio e la difesa di beni artistici e culturali.
Ecco, il 1975 è l'anno di nascita, però appunto ci sono altre date importanti, tra cui una mostra del 67. Vogliamo ripercorrere un po' le tappe che hanno portato diciamo anche a concepire un intervento come quello del FAI?
Allora, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale l'Italia riparte e vengono ricostruite le città molto rapidamente. Questa ricostruzione rapida e disordinata viene notata da qualcuno e denunciata, in particolare dal giornalista Antonio Cederna sulle colonne del Mondo e subito dopo con la nascita dell'Associazione Italia Nostra nel 1955 a Roma. Italia Nostra si diffonde in Italia nel 59 e viene fondata una sezione milanese alla quale aderiscono due giovani persone molto diverse. Una è Giulia Maria Crespi, la sua famiglia possiede il Corriere della Sera dagli anni 20, la seconda, qualche anno più tardi, è Renato Bazzone, un architetto milanese, entrambi sono nati negli anni 20 e quindi, diciamo, hanno vissuto da ragazzi la seconda guerra mondiale e vedono le trasformazioni dell'Italia. C'è una quarta persona che è importante da ricordare assieme a queste tre ed è Elena Croce, la figlia di Benedetto Croce, saggista, scrittrice straordinaria e grande coscienza, diciamo, del movimento ambientalista. Nel 1967, come ricordava lei, avviene diciamo il Big Bang di questo movimento, che fino allora e anche per molto tempo dopo fu un affare di minoranze. Però in quell'anno successe, era l'anno dopo l'alluvione di Firenze e di Venezia, quindi si capiva anche che l'Italia stava cambiando molto, molto rapidamente, che i danni al patrimonio artistico, che poi non era solo l'Italia, il patrimonio artistico italiano è un bene dell'umanità. Allora, dicevo, nel 67 questa mostra a Milano, a Palazzo Reale, viene inaugurata, 80.000 persone la vedono, Indro Montanelli scrive un fondo sul Corriere della Sera, allora appunto della famiglia Crespi, quindi Giulia Maria Crespi supporta moltissimo questa iniziativa, la mostra gira per l'Italia e pare che finalmente nasca nell'opinione pubblica una coscienza ambientalista. Così come i ministri, a partire dal primo ministro Moro, che la visita nella tappa romana, dicono faremo, ma in realtà non succede nulla. Deve passare qualche anno e appunto nel 1975 nasce il FAI. Proseguo.
Sì, una domanda però, sai bene, perché è una parola che è diciamo tornata più volte è quello di coscienza. Ecco, noi associamo gli anni 70 forse anche al momento in cui la coscienza ambientalista comincia a prendere forma, almeno dal punto di vista del dibattito mediatico. Peraltro a un certo punto del libro lei ricorda anche il libro La distruzione della natura in Italia, e siamo ancora nel 75, quindi sono date che ritornano. Ecco, come si è costruita questa coscienza ambientalista e quanto è stato poi importante appunto per la realizzazione di questo progetto? Oggi chiaramente ci troviamo a rincorrere su alcune tematiche che erano state in qualche modo isolate e oggetto di riflessione già decine d'anni fa, che oggi diventano ancora più urgenti alla luce di altre problematiche come quelle dei cambiamenti climatici, chiaramente. Certo. Però il patrimonio e la salvaguardia del patrimonio italiano hanno una radice ben più lunga. Ecco, come si è condensata la coscienza ambientalista e quanto è stata importante appunto per la nascita del FAI?
Beh, succedono una serie di cose negli anni 70. La più importante è la crisi petrolifera del 1973, la crisi petrolifera mondiale. È in quel momento che si capisce che progresso e sviluppo, che erano due parole che allora andavano insieme, non sono infiniti, che diciamo che la terra è un bene consumabile. Nello stesso anno c'è una conferenza importante a Stoccolma dell'ONU, nasce sempre in quegli anni il Club di Roma, quindi sono tutti segnali che vengono raccolti in Italia, soprattutto sul Corriere della Sera, di proprietà di Giulia Maria Crespi. La Crespi, incitata da Elena Croce e dall'architetto Bazzoni, fonda il FAI nel 75. Lo fonda su un esempio, naturalmente, e l'esempio è quello inglese del National Trust. E qual è la differenza con Italia Nostra, dove fino allora avevano militato? Che il FAI si prende cura di beni nel tempo, cioè vengono donati al FAI pezzi di territorio, dapprima poi ville, castelli e beni poi di natura sempre diversa. Questa cosa, il fatto che i privati si prendano cura di pezzi di territorio, di pezzi di opere d'arte, di luoghi di grande tradizione e memoria, è una enorme novità per l'Italia. E anche va gestita, naturalmente, e questi pionieri per molti anni, come dire, vanno a fare spenti, perché è molto difficile, naturalmente, restaurare un bene. È un castello bellissimo, quello come quello di Avio, oppure San Fruttuoso, che è addirittura un borgo, e il FAI lo restaura, e ci mette anni, e poi diciamo sono tutti, deve trovare i soldi per farlo. E poi quando lo apri cosa fai? Devi far venire la gente, come la fai venire, come lo mantieni nel tempo, come lo racconti, tutte queste cose vengono fatte per la prima volta. In fondo la storia del FAI è una serie, ancora oggi lo è, una serie infinita di prime volte, e vengono fatte per learning by doing, per esperienza, diciamo, di volta in volta, imparando dagli errori precedenti.
Ecco, sai bene, noi raccontiamo molto spesso le giornate FAI d'autunno, peraltro diamo dei numeri che sono anche in un certo senso appunto corposi, se non vertiginosi: 700 luoghi, 260 città, botteghe artigiane, chiese, ovviamente castelli, lo ricordava lei, palazzi, musei, ma anche bunker, rifugi antiaerei. Diciamo che pian piano l'oggetto di tutela del FAI si è molto allargato. Ecco, io ricordo ancora le giornate di domani e dopodomani. Chi vuole approfondire, c'è un sito fondambiente.it dove si possono esplorare appunto le varie tappe disponibili, interessate da questa edizione delle giornate d'autunno, che lo ricordo peraltro è dedicata all'infinito di Leopardi, perché è appunto un anniversario di 200 anni quando fu scritto l'infinito, altro patrimonio diciamo dell'Italia. Ecco, se volessimo dare dei numeri per far capire come è cresciuto il FAI da quando è stato fondato ad oggi, cosa potremmo cosa ci suggerisce, ci fa una tappa anche per numeri, per capire come si è allargato l'interesse del FAI e come è cambiato anche la percezione di cosa vada tutelata nel corso di questi anni?
Certo, allora i numeri attuali sono 190.000 iscritti, ed erano 100.000 solo pochi anni fa, e soprattutto per i primi anni sono stati centinaia, poi diventano 2.000, 3.000, insomma è una crescita lentissima che diventa importante, diciamo, con il nuovo secolo soprattutto. Da allora il FAI è cresciuto sempre di più, sono aumentati i beni, anche se i beni importanti arrivarono fin dall'inizio, il castello di Masino, appunto San Fruttuoso, Valbianello. Ora i beni sono oltre 60 e sono in tutta Italia, non in tutte le regioni, ma sparsi per tutte le regioni, con anche delle eccezioni che fanno riflettere. Per esempio Roma non ha non c'è un bene del FAI a Roma, nonostante il FAI abbia tentato varie volte, nel libro viene raccontato, di avere un bene da tutelare o anche un bene in gestione dallo Stato, perché non sono luoghi solo di proprietà del FAI, ma sono anche frutto di accordo con le regioni o con lo Stato, e quindi diciamo le modalità possono essere diverse, diciamo.
Bene, allora io rimando l'appuntamento di domani e dopodomani. Ringrazio Alberto Saibene per averci raccontato e condensato, insomma, una storia molto ricca di decenni che appunto ha come oggetto la tutela dell'ambiente in Italia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ricordo il libro, spunto per questa conversazione, Il paese più bello del mondo, edito da UTET, che dove appunto il FAI racconta la sua storia grazie alla penna e alla ricostruzione di Alberto Saibene. Sono le 15:13 in punto e parliamo ancora di libri.